Buona giornata, buon pomeriggio, benvenuti, bentornati in Pianeta Famiglia e siamo ancora qui, se stavo Jacopo Coghe di Provvita e Famiglia. Siamo qui molto contenti perché fra pochissimi giorni ci sarà a Roma la manifestazione nazionale per la vita, una manifestazione che vuole testimoniare che non solo è urgente, visto l'inverno demografico, non solo è giusto, perché nessuna società può essere veramente inclusiva e giusta se non viene difesa, se non riesce a garantire il diritto alla vita di tutti, ma è anche bello e stupendo accogliere la vita. Vogliamo dare ragioni ai giovani, vorremmo essere una testimonianza numerosa, pubblica, per dare ragione ai giovani, per dirgli che conviene sposarsi, che conviene, che esiste. Che si può amare una persona esclusivamente e promettendosi di scegliere ogni giorno di amarsi fino a tutti i giorni della propria vita, e che è stupendo accogliere la vita, è bellissimo mettere al mondo i figli. Certamente questa è una società in cui ai nostri giovani viene indicato come giusto il sacrificio solo per raggiungere obiettivi lavorativi, solo per raggiungere obiettivi di studio, oppure veniamo da ora a Roma, ci sono state le atletiche, tutti quanti siamo stati con gli occhi puntati sullo stadio olimpico dove venivano svolte le gare di atletica leggera, stupendo, meraviglioso, abbiamo visto veramente anche i nostri atleti fare dei risultati speciali e quei risultati sono frutti di un sacrificio. Ai nostri giovani viene detto che quello è l'unico sacrificio che vale. E invece noi in Piazza della Repubblica partiremo, c'è appuntamento alle 14 a Roma, Piazza della Repubblica il 22 giugno e da lì partiremo con alcune testimonianze e poi partirà un lungo corteo che arriverà ai fori in una bellissima immagine, ci accoglieranno i The Sound Music, ascolteremo la testimonianza pazzesca di Arturo Mariani, che è un ragazzo che chi di voi conosce, è già solo quello anche vale, ma saremo felici di farlo conoscere anche per le persone che non lo conoscono, una testimonianza di vita vera, gioiosa, felice, anche nelle difficoltà. E poi concluderemo, come al solito, con il concerto dei The Sound Music, perché per noi è importante testimoniare che c'è la gioia in questo, no? Che l'accoglienza alla vita è un'accoglienza di gioia. Tra l'altro quest'anno siamo stati raggiunti da un messaggio di cui siamo particolarmente grati, un invito alla manifestazione di Papa Francesco, che è un messaggio che ora io con gioia vi vorrei leggere. Me l'ero preparato, ma mi si è chiusa. Allora, mentre cerco, ecco, l'ho trovato. Allora, Papa Francesco dice: cari fratelli e sorelle, saluto le famiglie e tutti i partecipanti alla manifestazione nazionale Scegliamo la vita. Vi ringrazio per il vostro impegno e la vostra testimonianza pubblica a difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Vi esorto ad andare avanti con coraggio nonostante ogni avversità. La posta in gioco, cioè la dignità assoluta della vita umana, dono di Dio creatore, è troppo alta per essere oggetto di compromessi o mediazioni. Sulla vita umana non si fanno compromessi. Testimoniando la bellezza della vita e della famiglia che l'accoglie, costruiamo una società che rifiuti la cultura dello scarto in ogni fase dell'esistenza, dal più fragile nascituro all'anziano sofferente, passando per le vittime della tratta, della schiavitù e di ogni guerra. Su tutti voi invoco e impartisco di cuore la benedizione di Dio, autore e signore della vita. Fraternamente, Francesco. Ecco, quando abbiamo ricevuto questo messaggio, che è non un messaggio a Maria Rachela, a Jacopo, a Massimo, ma è un messaggio a tutti coloro che vorranno partecipare a questa manifestazione, che trovano che sia importante e giusto, ma anche bello, accogliere la vita e testimoniare che possiamo proprio partire da qui, no? Dall'accoglienza alla vita, che sarà un motore di speranza per guardare al futuro con speranza. Vi sentirete, non è la radio che ha che ha dei problemi, sentite sotto, spara a bassa voce una televisione, ho un figlio che sta male e che sta a casa e che quindi sta guardando una favola per potermi permettere di stare qui a fare questa puntata. Quindi vi chiedo scusa se non è chiarissimo la voce e l'audio. Jacopo.
Ben ritrovati amici, ben ritrovati a tutti. Siamo qui ancora una volta per parlare con voi, per passare questi tre quarti d'ora insieme, per ricordarci l'importanza della testimonianza pubblica. Per noi questo evento del 22 è un evento molto, molto importante perché viviamo in una società oramai secolarizzata e completamente relativista, dove prevale il desiderio personale e soggettivo e dove sembra che non ci siano più dei valori comuni. Abbiamo visto nei fatti recenti l'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo, ossia l'ultima sessione in cui tutti gli eurodeputati si sono riuniti insieme e pensate, dopo 5 anni di legislatura, nell'ultima sessione dove c'erano tutti gli occhi puntati, giornalisti, telecamere, come l'evento di chiusura di questo Parlamento europeo, c'è stata la votazione per una mozione per inserire l'aborto come valore nella Carta dei valori fondanti dell'Unione Europea. Quindi questo è, come dire, il binario morto sul quale l'Unione Europea sta viaggiando. La Francia, negli ultimi mesi ha inserito l'aborto come diritto nella Costituzione. Nell'ultimo G7 che si è tenuto qualche giorno fa, c'è stata tutta una discussione perché il governo italiano ha voluto eliminare dal documento finale la parola aborto, apriti cielo. C'è stato tutto un dibattito pubblico, delle frecciatine anche tra i vari leader globali sull'assenza di questo riferimento in questa carta. Quindi l'aborto dopo in Italia, dopo più di 40 anni dell'approvazione della legge sull'aborto in Italia, resta comunque ancora un tema, un tabù. Resta qualcosa di cui è difficile parlarne, ma per noi resta qualcosa di importante, perché diceva proprio Madre Teresa di Calcutta che è inutile che noi parliamo di pace nel mondo, è inutile che parliamo di tante cose che sembrano apparentemente così importanti, ma se prima non smettiamo di abortire, se la nostra società non smette di abortire i propri figli, sarà impossibile la pace nel mondo. Allora, force noi dagli occhi
Occidente,
delle persone che ci
cioè.
guardano esternamente, che vedono tutta la nostra attività, potremmo sembrare dei pazzi, ma a noi questo non ci interessa, sinceramente, perché noi crediamo che tutto quello che stiamo facendo e quello che dobbiamo fare è avere a cuore e difendere questi valori, valori che Benedetto XVI chiamava dei principi non negoziabili, perché sui quali non si può assolutamente negoziare. E il primo di tutti questi valori è la vita. Per questo è importante scendere in piazza con una testimonianza pubblica per dimostrare diciamo, a tutti gli italiani, alle persone del mondo, ci sono occhi puntati anche da tutto il mondo su quello che succede in Italia, che c'è un popolo che ha a cuore questi temi e ci sono delle persone, che siano uno, che siano 10, che siano 100, che hanno a cuore la vita, hanno a cuore la vita dei bambini, la vita delle prossime generazioni e che credono che l'aborto sia uno dei crimini più orrendi che si possa commettere sulla terra, sopprimere un bambino che non ha voce, che è indifeso nella pancia della propria mamma. E allora questa società che, come dicevo prima, è completamente secolarizzata, no? Nella quale anche abbiamo visto di recente una serie di video anche sui social network dove ci sono bambine, ragazzine, adolescenti che si vantano di aver abortito e di aver abortito anche più di una volta. Noi crediamo e vogliamo trasmettere ai nostri figli e alle future generazioni quanto sia importante invece tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale. Crediamo anche che siamo pochi? Chi lo sa? Forse sì, siamo pochi quelli che scenderemo in piazza. Sicuramente le persone che condividono i nostri valori non sono tutte quelle che scendono in piazza. E tante persone che condividono i nostri valori non hanno capito l'importanza di questa testimonianza pubblica, cioè di essere un segno di contraddizione per questo mondo. Siamo chiamati a essere questo anche da cristiani, no? Indicare la strada. A indicare la strada anche se accusati, vessati, criticati, insultati. A noi questo diciamo interessa relativamente poco. L'importante è illuminare questo mondo, dare sapore a questo mondo. Anche evangelicamente lo sappiamo che diciamo, pur essendo pochi, abbiamo il potere di cambiare il corso della storia. Allora, io non mi voglio assolutamente paragonare a uno dei 12 apostoli, però in 12 hanno evangelizzato il mondo, solo 12 persone, con un mandato speciale di annunciare Gesù Cristo hanno cambiato il mondo. Allora, noi possiamo essere oggi nel 2024 considerarci degli apostoli della vita per tutelare e promuovere questo valore. E anche se siamo pochi, dare sapore a questa società, a una società che ha perso completamente la bussola. Non esistono più valori, non esiste più niente, non esiste più un dato di realtà. Se voi discutete con i nostri giovani, con i nostri ragazzi, entrate nelle scuole, vi rendete conto che non c'è nulla di più, non c'è più nulla di oggettivo. Non si può partire da un valore comune di base perché vige la regola del io credo, io penso, io percepisco e quello che io percepisco deve essere riconosciuto da tutti. Tutti quanti lo devono riconoscere. Allora noi vogliamo dire no a questo tipo di cultura e vogliamo dire sì a un nuovo tipo di progresso, a un nuovo tipo di futuro, a un nuovo tipo di società, dove una società, come dicono loro, più inclusiva, ma noi veramente vogliamo una società più inclusiva, dove anche i piccoli bambini nella pancia della mamma siano inclusi e gli vengano riconosciuti tutti i diritti come esseri umani. Per questo, chi è ancora indeciso se venire o meno il 22 alla manifestazione, o magari anche chi non verrà, io vi chiedo di rendervi ogni giorno testimoni di questo, a modo vostro. Nelle vostre case, nelle vostre famiglie, con i vostri amici, nelle vostre parrocchie, nelle vostre chiese. Fate quello che potete per essere testimoni della bellezza della vita e dell'importanza di, come dire, custodire la vita umana dal suo concepimento fino alla morte naturale. A noi ci troverete sempre qui, da questa parte. Speriamo che il Signore ci tenga una mano sulla testa e che noi possiamo sempre rimanere dei seri, leali, credibili testimoni della vita umana.
Ecco, sì, proprio in un mondo dove sembra che c'è una grande emergenza educativa, ma il tema sembrerebbe proprio che ci sia un'emergenza di adulti. Molti adulti restano testimoni deboli di una vita mal sopportata. Allora sentiamo l'urgenza di questa testimonianza di famiglie, di mamma, di papà, di nonni, ragazzi e bambini che manifestino pubblicamente con gioia la bellezza e la dignità di ogni vita umana, no? In qualsiasi condizione. E proprio in tutta la ricchezza delle sue tante sfaccettature, specialmente quelle più fragili, quelle più vulnerabili, troppo spesse vittime della cultura dello scarto, denunciata a più riprese da Papa Francesco. Allora, per questo io mi permetto di fare un invito che in questo mondo che ci sta veramente, dove faccio un esempio nel G7, voglio dire, ragazzi, c'erano i grandi della terra, i potenti della terra, in un momento storico così difficile, pieno di guerre, pieno di ingiustizie, hanno ritenuto di dover litigare perché alcuni di questi grandi, di questi potenti della guerra volevano promuovere l'aborto. Allora, di fronte a questa follia distopica sembrerebbe quasi che sta avvenendo, è importante che che ci sia questa manifestazione pubblica. Allora, noi tantissime associazioni, e la manifestazione raccoglie tante associazioni, molte associazioni, tra cui noi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, il possibile, e alle volte, grazie a Dio, riusciamo a fare anche l'impossibile. Però sabato a Roma c'è un posto nel corteo che può essere solo riempito da te, e c'è un amico che può essere invitato solo da te. Perché noi quando diciamo che ogni vita è dignitosa, ogni vita vale, che il concepito ha il diritto, bisogna garantire la vita al concepito, perché diciamo che ciascun essere umano ha un contributo unico e irripetibile, un modo di amare quelle persone unico e irripetibile che solo lui può portare. Questo anche noi e quindi anche te che ci ascolti, che magari sei un po' affaticato dalla vita, sei un po' affaticato dal mondo che circonda, che dà sempre questi messaggi di appesantimento, per cui in mezzo a queste difficoltà crescenti del nostro tempo, in un frangente economico complicato, in un frangente morale e culturale drammatico, no? Che ci racconta sempre che la vita è faticosa, che la vita è brutta, che non vale la pena, che il sacrificio, che sembra un frangente che sembra non voler più scommettere sulla vita, anzi, che spesso spinge a rinunciarvi, come con l'aborto, come l'eutanasia, che si traduce anche in questa sfiducia verso la vita, quasi a portare un degrado della nostra dignità intrinseca di ciascuno di noi. È importantissima questa manifestazione, è importantissimo che lo spazio nel corteo, il posto nel corteo che solo tu puoi riempire, venga riempito da te. Cioè io vi esorto, vi invito a fare un po' di fatica e a venire a Roma. E ad aiutarci perché questa testimonianza pubblica, se c'è o non c'è, non è uguale. È molto importante, è ovvio che, come diceva Jacopo, siamo nelle mani di Dio, il Vangelo è stato, l'evangelizzazione è stata possibile grazie a 12 persone, però è tantissimo importante che ciascuno riesca a fare la propria parte, perché con queste manifestazioni abbiamo in cuore, nel desiderio di scuotere le coscienze di questo paese, soprattutto dare un messaggio ai giovani da questo, da questa nuvola oscura di pessimismo esistenziale. E vogliamo lanciare una sfida a questo paese, ma anche una promessa, che scegliendo la vita, scommettendo sulla vita, ci sarà il motore e speranza per guardare al futuro con gioia, per guardare al futuro con allegria, per guardare al futuro con speranza e restituire ai nostri figli un mondo più giusto, un mondo più bello, un mondo più buono, un mondo dove ognuno di questi figli possa avere la certezza di essere al mondo con un obiettivo, guardando al cielo e non essere pere cadute dall'albero che aspettano sul terreno il tempo di marcire. Quindi questo è per dire, vi invito veramente, abbiamo naturalmente la manifestazione, il corteo, il protagonista è il corteo, cioè le persone che riempiranno questo corteo, e è importantissimo questo, ci sarà musica, ci sarà un trenino per accogliere le persone più fragili che possano fare con noi questo pezzo di corteo, che comunque è un percorso molto agevole, non è faticoso perché è un po' in discesa, però daremo l'acqua, cioè stiamo facendo in modo che tutte le persone possano permettersi di essere con noi, perché è importante che tutti quelli che credono nella vita ci possano essere, senza divisioni e senza protagonismi. Anzi, c'è sempre un modo di dire che dice nessuno è indispensabile. No, invece io penso che in questo contesto, nel contesto della manifestazione, ciascuno di noi è indispensabile, perché ciascuno di noi può riempire quel luogo, quel posto e che solo noi, che solo lui può riempire.
Assolutamente sì, è una chiamata questa, è una chiamata a una battaglia valoriale, possiamo chiamarla così, è una chiamata alla quale tutti siamo, diciamo, tutti siamo chiamati appunto a combattere, è importante esserci e riempire le fila. Soprattutto per i nostri ragazzi, a me colpisce molto anche come oggi oramai il tema dell'aborto sia diventato qualcosa di assolutamente divisivo, anche molto spesso all'interno delle comunità cristiane, delle comunità cattoliche, di quanto anche sia i nostri giovani ricevano un bombardamento, no? Sulla questione della vita, sulla questione dell'aborto e di come molto spesso tante ragazze si approcciano a questo tema in maniera molto, come dire, frivola, in maniera leggera, senza nemmeno rendersi conto di quello a cui stanno andando incontro. Proprio ultimamente abbiamo sentito diverse esperienze di donne che di fronte a una diagnosi infausta o a una malattia del bambino che portavano nel grembo, hanno fatto questa scelta. Hanno fatto una scelta di per paura. Per paura della malattia, per paura della sofferenza, di una propria sofferenza e per una paura di sofferenza del proprio figlio, hanno pensato che la soluzione più facile fosse quella di sopprimere questo bambino. Ma sappiamo anche, sia per esperienze personali, sia anche per testimonianze di tante altre donne, come in realtà l'aborto si presenti come una soluzione più semplice, ma in realtà è la scelta che poi porta delle conseguenze che lasciano dei segni e delle ferite nel cuore, nell'anima della donna e molto spesso anche dei papà, perché poi un altro problema è questo, che i papà sono i grandi assenti in questa scelta, nella scelta se abortire o meno, vengono messi da parte, no? Pur essendo anche loro genitori di questi bambini, vengono messi da parte. E quindi la scelta dell'aborto è una scelta semplice che però lascia ferite indelebili nel cuore e nell'anima di queste donne, mentre la scelta della vita, per questo anche abbiamo chiamato questa manifestazione Scegliamo la vita, perché Molti potranno anche contestare l'utilizzo del verbo perché la vita non si sceglie, va solamente accolta, però noi volevamo sottolineare questo fatto, che scegliere la vita paga sempre perché aver scelto la vita al posto di un aborto, di un'interruzione di gravidanza, è qualcosa che non lascia rimpianti nel tuo cuore, perché tu, mamma, tu, papà, sai che hai fatto la scelta migliore per tuo figlio, pur nella sofferenza. Pur nelle difficoltà, che siano esse sociali, economiche, psicologiche, è una scelta che ti lascia il cuore in pace. Sapere di aver fatto tutto il possibile affinché quel bambino possa venire alla luce, magari anche con malattie, o magari anche poi bambini che non vedranno la luce, però sapere di aver fatto una scelta che non ti lascia rimpianti nel cuore. E questo quanto è importante? Quanto è importante sapere e avere la possibilità di non vivere una vita invece di sofferenze e di dolore, rimpiangendo il momento di quella scelta. Perché poi sappiamo che tante donne, dopo aver fatto un aborto, dopo aver scelto di fare un aborto, per tutta una vita hanno dei rimpianti e dei rimorsi. Molte donne ci hanno raccontato che sognano il giorno del compleanno di questo bambino che hanno abortito, sognano di stare al parco con loro e di giocare, ma non lo hanno più tra le braccia. E allora anche la scelta della vita è una scelta di gioia, è una scelta di felicità, è una scelta di cura, di attenzione, di amore. E noi vogliamo essere accanto di queste donne, no? Molto spesso anche la nostra associazione Pro Vita e Famiglia, con la quale abbiamo tanti progetti, nel nostro piccolo, perché noi non siamo una potenza, non siamo uno Stato, non siamo una regione, non siamo un comune, quindi con quello che i nostri donatori, con le risorse economiche che i nostri donatori ci mettono a disposizione, noi cerchiamo di aiutare queste mamme perché sappiamo che nell'80% dei casi le donne abortiscono perché ci sono motivi economici e sociali. Allora noi con la nostra associazione Pro Vita cerchiamo di, nel nostro piccolo, venire incontro a questo. Abbiamo un progetto per donare passeggini, pannolini, biberon alle mamme, alle famiglie in situazioni indigenti. Abbiamo aperto, vi ricorderete, nella puntata scorsa abbiamo parlato del progetto La Casa di Chiara, un progetto intitolato a Chiara Corbella Petrillo, una mamma che ha dato alla vita a un bambino pur avendo un tumore, ritardando un pochettino, diciamo, le cure, e che poi dopo la nascita del bambino, dopo qualche mese, è morta. E adesso è in corso la sua causa di beatificazione. Con questo progetto, La Casa di Chiara, accogliamo tutte quelle donne che hanno delle patologie, hanno delle gravidanze patologiche e che devono affrontare la malattia di un figlio ancora non nato nel grembo, e cerchiamo di accompagnarle nel nostro piccolo. Ecco, questo credo che sia un segno importante di accoglienza e di vicinanza, e dire a queste donne: non siete da sole, non siete da sole, c'è qualcuno che diciamo, vuole mettersi al vostro servizio, è disponibile ad accompagnarvi in questo percorso, in questa scelta. Non siete sole, tranquille. Qualcuno sarà sempre lì accanto a voi per accompagnarvi. Ecco, questo è il motivo anche del nome che abbiamo scelto per questa manifestazione. E questo è il messaggio che noi vorremmo dare a tutte queste donne. Con tutta la forza e con tutta la voce che abbiamo in corpo, senza voler, e non è il nostro, diciamo,
Stile.
compito, missione, stile, imporre nulla a nessuno. Dicevo poco tempo fa in un'intervista, facendo salva la libertà di scelta della donna, no? Ma libertà di scelta è in questo senso di non voler imporre, perché tra l'altro non si conosce, non conosciamo, e penso che nessuno di voi conosca in tutta Italia una storia, in tutto il mondo, di una donna costretta ad avere un figlio. Non è questo quello che vogliamo noi. Noi vorremmo semplicemente un mondo dove l'aborto sia qualcosa di impensabile, no? Dove le donne nemmeno arrivino a pensare a questa soluzione, ma che vengano aiutate a portare avanti le loro gravidanze, la loro scelta per la vita.
Ecco, sì, io ci tengo in particolar modo, ci teniamo in particolar modo per di questa manifestazione pubblica, perché ci siamo accorti di quanto inganno, di quante bugie vengono raccontate nel mondo, sia alle donne che poi si trovano a dover decidere e a dover operare questa scelta, sia di fronte alle ragazze a cui viene raccontato che l'aborto è una passeggiata, che l'aborto ti permette di poter tornare indietro. Invece io questo lo ricordo sempre, l'aborto Non ti permette di non essere mamma. L'aborto semplicemente ti rende mamma di un figlio morto, ma mamma resti. E questo lo voglio collegare. Io penso di avervelo già raccontato, ma ve lo racconto di nuovo, del motivo per cui io, Maria Rachele, sono qui con la mia faccia in un impegno pubblico sempre più decisivo, anche quando è stancante. Perché io tantissimi anni fa ho incontrato un'associazione che si occupava di sostegno alla maternità difficile. Aveva una casa famiglia dove accoglievamo le donne, ragazze che altrimenti non avrebbero potuto portare avanti la gravidanza, e anche però avevamo una seconda parte, un secondo braccio che si occupava di accogliere il dolore delle donne che avevano abortito volontariamente, anche se io non chiamo mai l'aborto l'aborto volontario, ma lo chiamo sempre indotto perché nessuna donna desidera abortire. La donna abortisce quando pensa di non poter fare altrimenti, quando la società non gli ha proposto tutte quelle che sono le possibilità per superare le difficoltà, le paure che sono anche capibili. E tante di queste donne, quando io l'ho accompagnata, in particolare una che tra l'altro non era neanche credente, mi disse: se avessi saputo cos'era l'aborto, se avessi avuto la possibilità di pensare a cos'era l'aborto, perché oggi nel 2024 ancora si parla di grumo di cellule, nonostante ci siano gli ecografi, io questo lo trovo di una violenza inaudita proprio nei confronti delle donne che si dice di voler aiutare. Se avessi saputo, se avessi conosciuto le conseguenze fisiche e psicologiche, forse avrei abortito con meno facilità, forse avrei scelto l'altra possibilità se me l'avessero proposta. E allora io sono tornata a casa quella notte domandandomi dove ero io quando a questa donna, naturalmente non dico il nome, veniva proposto l'aborto come soluzione per superare le difficoltà reali di fronte alle quali ci trovava. E dove voglio essere io? Allora io penso quanto sia importante e urgente questa manifestazione per raccontare alle donne che si trovano in difficoltà e si trovano costrette ad abortire da una società che finge, tra l'altro, di una violenza inaudita, perché si sentite spesso parlare di diritto all'aborto, mentre il diritto della donna è quello di vedersi aiutata a superare tutte le difficoltà. Perché oggi che succede? Faccio un esempio banalissimo che però rende l'idea della grande fregatura. Mi permetto di usare questa parola nei confronti delle donne, perché oggi uno dei motivi per cui, per esempio, una donna abortisce è perché altrimenti non potrebbe fare carriera, altrimenti non può perdere il lavoro. Allora, la società che cosa dice? Dice che il diritto alla donna è quello di vedere il problema trasferito dal fatto che il problema è il capo, è il lavoro, è un sistema lavorativo che non ti permette di conciliare il lavoro con la maternità. Dice: no, guarda, il problema non è quello, il problema è tuo figlio, eliminalo. Invece di eliminare il problema, che è molto serio, di non conciliazione al figlio, o di fronte a una donna che viene abbandonata dal compagno e gli viene lasciata sola, cosa ti dice la società? Il problema non è il fatto che tuo compagno ti abbia abbandonato o il fatto che tu sia stata lasciata sola, il problema è tuo figlio, eliminalo. Cioè, quanta violenza nel fingere di parlare di diritti alle donne e indicare come problema il figlio della donna. Quanta violenza nel convincere le donne a comprare una eventuale emancipazione, un'eventuale realizzazione professionale di studio col sangue dei propri figli. Quanta violenza in non voler presentare a queste donne l'altra possibilità, non voler raccontare a queste donne che c'è la possibilità invece di essere accolte. Quanta violenza, questo lo dico, di questa famigerata 194 che rende le donne, la maternità, la cifra stilistica della maternità è la solitudine. Perché in fondo, no, se hai la contraccezione e non l'hai usata, se hai avuto l'aborto e non l'hai voluto usare, allora tesoro, hai voluto la bicicletta e mo' pedali, ti arrangi da sola. Quanta violenza in questo, quanta violenza in quello di aver allontanato, eliminato gli uomini. La 194 è una legge così. Ma anche il diritto all'aborto è una cosa così, da donna lo dico, folle, che allontana gli uomini che vogliono prendersi cura di noi e dei nostri figli e aiuta gli uomini che vogliono allontanarsi a responsabilizzarsi, perché il fatto che dice solo la donna decide contempla che tutti gli uomini che vorrebbero sostenere la donna e vorrebbero sapere che, per esempio, la donna è incinta e vorrebbero potergli proporre tutte le possibilità perché questa donna possa essere accolta e possa essere accolta la donna e con questo il figlio, loro devono stare zitti, devono tacere. Invece gli uomini che tutti felici, posso, tutti felici, insomma, scusate il termine, però quei maschi, mi viene da dire, no, uomini, che invece sfruttano, fanno quello che gli pare con le compagne, che siano rapporti di una sera, che siano rapporti di una vita, fanno quello che gli pare. Poi se succede che la donna rimane incinta, sono affari della donna, anzi viene spinta spesso la donna ad abortire per non avere responsabilità. Quindi deresponsabilizza gli uomini, i maschi che vogliono essere deresponsabilizzati, e non aiuta gli uomini e i maschi che invece vogliono stare accanto alle donne. Questa è la follia. E mi permetto anche di dire un'altra cosa, che la grande bugia del ritorno alle mammane. Ahimè, abbiamo letto in questi giorni sul giornale eurodeputati che hanno pensato di potersi, di poter mettere insieme: sono cattolico, ma viva l'aborto. Nessuna associazione pro-life, nessuno di noi, come raccontava Jacopo, ma come permetto di dire io, per noi una vita vale una vita, uno vale uno, quindi nessuno di noi vuole impedire l'aborto per permettere poi alle donne di soffrire, di morire, eccetera. Abbiamo veramente questo desiderio che sia garantito il diritto alla vita di tutti. E quindi è necessario per noi accogliere le donne per poter accogliere, anche perché se non accogli la donna non puoi accogliere il figlio, anche banalmente, logicamente, naturalmente parlando. Allora, quant'è questo inganno sull'aborto, così inganno che tantissimi cattolici dicono: io non lo farei mai, cioè io non ucciderei mio figlio, vale la pena, mio figlio, il diritto alla vita di mio figlio deve essere garantito, ma gli altri possono, no? Anche questa forma, mi permetto, di razzismo nei confronti di bambini. Non può essere che il diritto alla vita di un bambino possa essere garantito o meno a seconda di dove è nato, a seconda di quali sono le condizioni dei genitori di partenza, quali sono le difficoltà socio-economiche, quali sono le difficoltà culturali. Noi pensiamo che il diritto alla vita vada garantito a tutti. E pensiamo anche che non sia possibile intervenire veramente su queste guerre che ci stanno tanto spaventando e che ci stanno riempendo gli occhi di questa bruttezza, se non partiamo dal più piccolo, no? A custodire il diritto alla vita del più piccolo. E intendo nel più piccolo non solo il bambino, il concepito, il nascituro, che è il grande assente di tutto il dibattito all'aborto e quindi è importantissimo ricordarlo, ma anche la donna che durante la gravidanza, parte nei primi mesi, vive una condizione di debolezza, una condizione di fragilità, una condizione di fragilità che va custodita e che va anche custodita e sorretta e accompagnata e non lasciata sola.
Sì, diciamo, per concludere questi ragionamenti che abbiamo fatto, io vorrei anche parlare di una questione che ritengo molto importante. Molti di noi sono andati a votare alle scorse elezioni europee. Noi come Provvide e Famiglie abbiamo lanciato un manifesto valoriale da far sottoscrivere agli eurodeputati per difendere i principi non negoziabili nel prossimo Parlamento europeo. Perché vi parlo di questo e perché è collegato al tema della vita del quale stiamo parlando? Perché è tutto collegato, è tutto importante, perché non possiamo difendere la vita se poi anche non c'è un impegno dal punto di vista politico, quantomeno nell'andare a votare, nello scegliere dei rappresentanti che quantomeno difendano questi valori all'interno delle sale dei bottoni, all'interno delle aule del Parlamento, all'interno del Parlamento europeo. È fondamentale e è importantissimo. Lo abbiamo visto con il voto di questa mozione, lo abbiamo visto adesso con il G7. L'Italia ha diciamo, cancellato la parola aborto dal documento finale, ma questo è stato possibile perché c'erano dei deputati e c'era un governo che su questi temi sicuramente non è perfettamente allineato con quello in cui noi crediamo, in quello che noi difendiamo, ossia nell'abolizione della legge 194 e nel ritenere una legge 194 iniqua, ma a differenza di altri partiti e di altri politici, non hanno aperto ancora di più e non hanno diciamo, fatte leggi come una legge sull'eutanasia, una legge sull'omofobia. Ecco, queste leggi in questo momento non sono nemmeno in discussione e anzi, nelle varie regioni ultimamente abbiamo visto che i progetti di legge sul fine vita sono stati fermati grazie a politici di un certo orientamento. Quindi è importante anche attivarsi dal punto di vista politico e far valere i nostri diritti andando a votare. Voi direte, beh, oramai questo discorso è un po' troppo tardi perché le elezioni europee sono passate. Non è mai troppo tardi, è sempre importante ricordarlo, di scegliere con attenzione i nostri rappresentanti politici, perché poi saranno loro che all'interno del Parlamento europeo, Parlamento italiano, ma anche all'interno dei nostri comuni, amici miei, perché dai nostri comuni, noi ad esempio al comune di Roma abbiamo il sindaco Gualtieri, che durante questo mese del Pride, il cosiddetto mese dell'orgoglio, dove ci sono continui festeggiamenti per la comunità LGBT, lesbiche, gay, trans, bisessuali, ha deciso di spendere i soldi dell'amministrazione pubblica per realizzare un trenino dell'orgoglio LGBT, un trenino arcobaleno con la bandiera arcobaleno, che è la bandiera LGBT, ha deciso di spendere i soldi dei contribuenti pubblici, i soldi dei cittadini romani per rivestire questo treno arcobaleno per un mese, sottraendo soldi invece per il ripristino di ascensori che non funzionano, di una metro a Roma che si allaga in continuazione, di scale mobili che non funzionano, di guide per i ciechi rotti all'interno delle fermate e tante altre disfunzioni, malfunzionamenti che ci sono nel trasporto pubblico locale romano. Quindi anche per i nostri comuni, per le nostre città è importante porre attenzione a chi votiamo. Un altro esempio vi potrei fare sul Comune di Roma. Qualche mese fa abbiamo seguito un corso di aggiornamento obbligatorio del Comune di Roma per insegnanti di scuole di infanzia e primarie tenuto da un'associazione gli insegnanti alle teorie LGBT, spiegando che i bambini non dovevano giocare per forza ai maschietti con i giochi da maschi, ma potevano essere diciamo invertiti i giochi e che bisognava porre molta attenzione all'identità percepita di ogni bambino e tutte queste porcherie e ideologie relative al gender, a quello che noi cerchiamo di semplificare chiamando la teoria gender. Ecco, quindi è importante a chi diamo il nostro voto, è importante scegliere i nostri candidati. Scusatemi se ve lo ripeto a martello, ma perché io credo fortemente in questo e spero anche che la pattuglia di eurodeputati che hanno firmato il nostro manifesto, più di una ventina sono stati eletti, andranno al Parlamento europeo e si sono impegnati per difendere la vita o quantomeno per arginare l'ondata di morte, di direttive promorte che arrivano dal Parlamento europeo. Noi, come Provita, vi garantiamo che staremo con il fiato sul collo, sul loro collo, affinché mantengano i patti che hanno sottoscritto non solo con noi rappresentanti di Provita, ma con tutti i cittadini che, vedendo la sottoscrizione del nostro manifesto, hanno deciso di votarli. E siamo e sono stati moltissimi i cittadini che l'hanno votati perché si erano impegnati sui nostri temi e valori.
Allora, chi ha avuto la possibilità di seguire questa puntata in video si è accorta che io ho fatto due sbadigli. Vi chiedo perdono, non è, vi chiedo perdono a Jacopo, non era per la noia di Jacopo, ma perché quando accogli una vita ci sono alcune fatiche che fai, come non dormire la notte perché ho avuto un figlio che è stato male, ma è speciale. Questi sono sbadigli che rendono sacro, perché sono sbadigli di amore, sono sbadigli che riempiono gli occhi di sorrisi. Veramente, poi io ho due figli molto vicini che si passano 18 mesi e sono talmente diversi, e nonostante abbiano dei genitori uguali entrambi, tra l'altro neanche grande distanza, quindi di vecchiaia dovuta a differenza di educazione, stanno subendo la stessa educazione di me e mio marito Stefano, ma hanno proprio delle attitudini diverse. Più guardo questi figli e più mi rendo conto veramente che ciascuno di questi bambini, già nel concepimento, erano unici e ripetibili, differenti, e porteranno il loro contributo in maniera diversa. Per questo è importantissimo, necessario, e anche rispetto alla maternità, mi permetto di dire questa cosa: questo è un mondo, appunto, come dicevamo all'inizio, che ti dice di fare sacrifici per tutto, tranne che per la maternità e la paternità. Io dico sempre: la maternità è come quando sali e vai in montagna e percorri un percorso anche ripido, dove può essere che cadi, dove ci sono momenti dove ti sbucci, dei momenti di grande stanchezza, dei momenti in cui hai un po' più freddo, hai un po' più caldo, magari ci passa la pioggerellina, quella estiva che infanga e quindi ti sporchi le scarpe. Ci sono dei momenti in cui ti riposi, in cui ti guardi dei fiorellini, in cui ti fermi a mangiare la cioccolata, ti fermi a mangiare la frutta secca, e poi a un certo punto arrivi alla vetta. E E ti toglie il fiato per la bellezza. Allora, sicuramente ci sono dei momenti in questo percorso che possono, che non sono banali, però sono sempre meravigliosi, anche nelle difficoltà. E noi questo vogliamo dire, che la vita vale la pena sempre, ed è l'unica cosa veramente su cui non intendiamo negoziare, su cui non intendiamo fare compromessi, come ha scritto Papa Francesco nell'invito, nell'invito che ci ha voluto far arrivare. E questo per dire che vi ricordo che sabato 22 giugno abbiamo l'opportunità, la possibilità, secondo me il dovere, mi permetterò anche, è doveroso che noi possiamo essere alla manifestazione nazionale per la vita. Sabato 22 giugno nel 2024 l'appuntamento è a Piazza della Repubblica, alle 14 partirà questo corteo dopo aver ascoltato alcune testimonianze di donne che hanno accolto la vita e forse donne che invece hanno creduto alla grande fregatura dell'aborto e che quindi stanno soffrendo e che sono lì a mettere in piazza il loro dolore non per voyeurismo, ma perché vogliono dire alle donne coraggio, non credete alle bugie a cui ho creduto io, perché io ho creduto a una bugia che mi ha reso la vita ferita, no? Che questa ferita possa essere feritoia per tutte le altre. Sarà disponibile il servizio di interpretariato LIS, la lingua dei segni, italiana dei segni, per i non udenti. E vogliamo fare questo corteo pazzesco per dire ai nostri giovani che non solo è urgente accogliere la vita, visto l'inverno demografico, che questo inverno demografico che ci rattrista, che ci leva la speranza e ci leva il futuro, perché la verità è che i figli non si fanno perché non è speranza nel futuro, ma la speranza nel futuro te la danno i figli. Io dico sempre, quando avete un momento di disperazione e di angoscia, andate in un parco giochi, sedetevi su una panchina e ascoltate le grida di gioia, ma anche magari di lite di questi bambini che riempono e che riempono la nostra vita di speranza e di futuro. Quindi non solo è giusto e non solo è urgente, non solo è giusto perché finché non riusciremo a, un figlio che si è ammazzato, finché non riusciremo a garantire il diritto alla vita di tutti, non riusciremo a sconfiggere le guerre e non avremo una vita, non avremo una società giusta, ma è anche stupendo, bello, gioioso accogliere la vita. Allora questa testimonianza, questo corteo festoso è al terzo anno la manifestazione con queste modalità che raggiungerà i fori imperiali, i fori a Roma. E li raggiungerà in via dei Fori e si fermerà accanto, sempre guardando il Colosseo. Si fermerà questo corteo festoso, verrà accolto da musica, da gioia, da musica dei De San. E Arturo Mariani farà questa testimonianza. E poi chiuderemo dando l'appuntamento all'anno prossimo e chiuderemo con un concerto dei De San. Io vi chiedo veramente di fare di tutto per esserci, cioè di prendervi questa responsabilità. Che questo veramente, come diceva Papa Francesco, non ci siano compromessi, non si negozi, veramente coraggio noi faremo in modo che sia la giornata migliore, più festosa, più agevole per tutti, ma veramente di venire a riempire quel posto nel corteo che solo tu puoi riempire e di invitare quella persona che solo tu puoi inventare, anche dando coraggio, perché i nostri giovani ci possano guardare e possano dire, possano accorgersi che c'è un modo, che c'è un'altra possibilità, piena di gioia, piena felicità, piena di senso, pieno d'amore, che vuol dire anche certe volte fare spazio all'altro quando invece non ti va, ma che questo fare spazio all'altro riempie di gioia. Io racconto sempre, ve la regalo questa, che ciascuno di noi è successo, a me succede, io ho una vicina di casa anziana che quando la incontro con la busta della spesa, prendo la busta della spesa, me le carico e salgo su e gliela porto davanti casa e poi sono contenta. Allora se si può essere felice e riempiti di gioia da questo piccolo servizio che è come portare la spesa o fare qualsiasi cosa, cosa ancora più grande, quanto ci può riempire la gioia quello di accogliere una vita, quello di mettersi accanto a una donna, a una mamma e un papà in difficoltà, di fronte che si trovano davanti a una gravidanza inaspettata o una gravidanza difficile. Allora coraggio, questa è una strada che può portare solo felicità, che può portare solo gioia, ma è urgente, mi verrebbe da dire obbligo, devi essere con noi a Roma, alla manifestazione nazionale per la vita. Sabato 22 giugno, appuntamento alle ore 14, c'è un sito, se ascoltate da Roma, con la metropolitana è molto facilmente raggiungibile. Se invece siete fuori Roma, c'è un sito, la manifestazione nazionale per la vita.it, dove troverete tutti i pullman organizzati per poter raggiungere Roma insieme ad altre persone, perché siamo un popolo. Siamo un popolo, io sono convinta anche che siamo un popolo numeroso, ma che si deve riconoscere, perché siamo un po' silenziati. Però noi con gioia cantiamo un po' più forte la nostra accoglienza alla vita.
Bene, allora grazie a tutti cari amici, è stato un piacere passare questo tempo con voi e ci vediamo alla prossima. Un caro saluto, buon proseguimento in alti cuori da Jacopo Coghe e Maria Rachele Ruglio.
Insieme possiamo, coraggio!